un caro saluto ed una benedizione a tutti voi figli. Voi siete un certo numero, figli, qua presenti. Ma è come se io fossi solo con ciascuno di voi. Perché anche in questi momenti, sebbene nel momento che noi ci manifestiamo, esistano difficoltà nella comunicazione fra noi e voi, più di quanto ve ne siano al di là di queste riunioni. Anche in questi momenti, figli, noi siamo uniti in un modo che voi neppure immaginate, e dire che non lo avvertite, perché avvertite unicamente questa voce della quale mi servo e ci serviamo per tentare di farvi capire cose che esulano totalmente dalla realtà nella quale in questo vostro momento siete immersi. Ora, per comprendere, accade che dovete afferrare il senso di ciò che vi diciamo, e lo diciamo ovviamente servendoci di parole, ma non è questa sola, la sola difficoltà. Occorre rimuovere le resistenze che il nostro dire trova in voi. Vedete, parlo in senso generale naturalmente, ciascuno di voi ha delle opinioni, delle idee, e quando ascolta qualcosa raffronta sempre ciò che ode con ciò che già conosce. Questa è la prima difficoltà. Molte volte, anche quando i concetti sono simili, una parola intesa in un senso lievemente diverso impedisce una comprensione completa. Perciò, come non mai, vi incito, figli, a non fermarvi sulla lettera di ciò che vi diciamo, ma a comprendere lo spirito, ad andare oltre la forma, per capire le idee. Comprendo quanto questo possa risultare difficile, e non solo per voi che già siete abituati a ciò che diciamo, ma anche per coloro che sono stati fino a poco tempo fa lontani da questi concetti, che hanno vissuto la loro vita in un modo come generalmente la vivono tutti gli uomini, senza soffermarsi su certi problemi. Ecco perché è importante, prima di rifiutare, comprendere, capire quello che vogliamo dire, il concetto. Molti invece odono le prime parole, i primi insegnamenti, li confrontano con ciò che conoscono e dicono: non può essere, rifiuto. Ma io non voglio dirvi: non dovete rifiutare. Prima di rifiutare, intendo dire, dovete capire veramente quello che vi viene detto. E per capirlo è necessario dimenticare anche momentaneamente quello che sapete. Ascoltare come se veniste a contatto per la prima volta di concetti, come se per la prima volta udiste qualcuno parlare. Non voglio trattenervi più oltre, ma prima di lasciarvi momentaneamente, mi raccomando a voi di stare concentrati e sentirci vicini a voi. Che la pace sia con voi a tutti. Ben farmi comprendere da voi. È la prima volta che parlo in questa riunione. Sono stato attirato perché vi interessate di problemi che mi occuparono tutta, posso dire, la mia maturità fino al mio trapasso. Ecco che io ero un convinto spiritista, di quelli come voi che credono, cioè, nella comunicazione nelle sedute, di disincarnati, e pensavo che quando sarei stato nell'altro mondo, come si dice, avrei dato una prova della mia sopravvivenza. Altri prima di me avevano fatto esperimenti simili, ma con esito incerto. Alcuni esperimenti positivi furono interpretati in modo non di sopravvivenza dello spirito, ma unicamente come se il medium avesse letto il messaggio chiuso e sigillato lasciato in una cassaforte. Mi capite? Sapete che è possibile, e questo senza l'intervento degli spiriti, leggere alcune persone in stato ipnotico fanno questo, leggere dei libri chiusi alla pagina desiderata, Allora mi sono detto, se io lascio un messaggio chiuso in una busta sigillata e poi dopo la mia morte vengo a dire cosa ho lasciato scritto e non detto a nessun vivente, nella migliore delle ipotesi diranno che il medium ha letto cosa c'era nella busta. Così pensai di escogitare una qualcosa che non potesse far pensare così. Mi ricordai di un giochetto che io facevo da bambino, quando sostituivo le parole scritte dei numeri. E non so, per esempio, le vocali, i numeri pari, le consonanti, i numeri dispari. Ed una parola così diventava una serie di numeri. Mi sono detto, sì, io dopo la mia morte dirò questo, questa chiave del messaggio che ho lasciato, non si potrà dire che il medium ha letto nella busta chiusa, perché se anche avesse fatto così non avrebbe visto altro che dei numeri e non avrebbe inteso quello che significavano questi numeri. Ma avevo fatto il conto sbagliato, non so come si dice, perché quando poi sono stato da dove vi parlo, mi sono reso conto che non è possibile dare le prove che vorremmo dare, perché l'umanità può credere solo quando è il suo momento e la certezza di una altra esistenza sarà certo una come si dice, una vittoria del vostro futuro, della umanità, ma ancora questo è lontano per voi e adesso la certezza può averla solo il singolo, ognuno l'ha preso a sé e non una prova generale. Ecco perché allora i messaggi che possiamo lasciare non possono essere approvare la sopravvivenza, perché ancora non è quel momento. Forse io vi ho annoiato, ma dovevo una spiegazione a quello che avevo promesso e che ho lasciato in un certo senso in sospeso. Ora così poco è importante.
No.
Allora. Vi saluto. Allora, di fisica di Roberto. Devo preparare l'ambiente, vi prego di stare concentrati. modo i vostri pensieri e le vostre aspettative. Qualcuno dice fra sé e sé: chissà questa sera Kempis quale bella lezione farà con tutti questi ospiti che sono venuti da fuori per udirlo. È curioso questo vostro atteggiamento. Sì, in genere siamo noi che diamo spettacolo in queste riunioni, polarizzando la vostra attenzione in vari modi. Certo che anche voi fate la vostra parte senza rendervene conto, naturalmente, tanto che molto spesso queste serate potrebbero chiudersi prima del nostro intervento e rimanere ugualmente divertenti, in questo caso più per noi che per voi. Perché sarà strano, ma anche noi amiamo sorridere, per dirla in termini umani. Cioè, amiamo trovare il lato sereno della realtà. Certo che se il discorso da questa cerchia di amici si allarga a tutto lo spiritismo in generale, vi assicuro che lo spasso diventa veramente massimo. Se ne avessi la capacità, vorrei descrivervi una riunione tipo di questi circoli fra l'intellettuale salottiero, il parrocchiale. E vi assicuro che per i tipi che si incontrano l'effetto sarebbe altamente esilarante. Cioè, per esempio, il tipo negatore ad oltranza, quello che mette in dubbio tutto, a cominciare, che so, dall'identità della padrona di casa, devo dire, del nostro caso. Chi può dire che ella sia veramente quella che dichiara d'essere? Andiamoci piano, non lasciamoci ingannare. Potrebbe trattarsi di una mistificatrice o di una allucinazione collettiva o di una personalità seconda e così via, mentre i presenti meditano sulla propria dabbenaggine. Poi c'è il tipo spirituale, quello che rifugge il sesso, ma continuamente rimedita sopra, naturalmente per scoprirvi tutte le zozzure e mettere in guardia i propri simili. Maestro, gli chiede, mi sento tanto portato a fare il bene. Che dici? Faccio bene a fare il bene. Quale bello male che non si capisce bene? Giusto gli spiriti ci vogliono per capirlo. Guardate chi è testuale. Poi un capitolo a parte lo meritano le signore sempre alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi medium. Cara, ho scoperto un medium favoloso. Il mio cane, vedessi come fa il morto. Ridete, ridete. Castigo ridendo more. Non siete anche voi degli spiritisti? Già. Ritenete d'essere diversi. Ma il guaio è che nessuno è come ritiene d'essere, come gli altri non sono quelli che riteniamo siano. È risaputo che il valore che diamo agli altri dipende in gran parte da un'etichetta che si sono attribuita o che noi diamo loro. Chissà se il cristianesimo sarebbe mai nato se Cristo non fosse stato ritenuto figlio di Dio. Quanti si sono fatta questa domanda? E quanti più ancora si sono chiesti se Cristo veramente
sia esistito. I primi dubbi nacquero, naturalmente ad opera dei giudei, quando fu fatto osservare che gli Evangeli contengono alcune inesattezze storiche. Per esempio, Luca e Matteo dicono che Gesù è nato al tempo di Erode e Luca aggiunge durante il viaggio di spostamento fatto da Giuseppe e Maria per sottostare al censimento di Quirino il Siriano. Ora, come si sa? Erode regnò dal 40 al 4 avanti Cristo, mentre il censimento di Quirino il Siriano fu fatto deposto Archelao, figlio di Erode. Quindi le date non tornano. Il Ricciotti, quasi vostro contemporaneo, cerca di rimediare la faccenda in un modo non certo molto convincente. Del resto poi il pasticcio diventa pasticciaccio quando si confrontano le date della presunta inizio della presunta predicazione del Cristo con quelle di Anna, Caifa, Ponzio Pilato e della presunta morte di Gesù. Per cui si perviene a concludere o che Cristo è morto a 25 anni, al tempo di Anna, Ponzio Pilato, governatore della Palestina, o che è morto a 36 anni, al tempo di Caifa, quando Ponzio Pilato non era più in Palestina da circa 4 anni. Altri sostengono che il 15 Nizam non cadde mai di venerdì per tutto il periodo in cui Ponzio Pilato regnò, restò in Palestina. Ma a questo proposito, francamente, esprimerei dei dubbi. Ancora, tralasciando la questione delle comete, del terremoto, la morte del Cristo, di secondaria importanza, insomma, che può far parte di una descrizione figurata. Per esempio, in Matteo, Gesù rimprovera gli ebrei di avere ucciso Zaccaria ben Barachia, mentre questo personaggio è risaputo che morirà 40 anni dopo la morte del Cristo. E non può certo trattarsi di un caso di omonimia, perché Matteo ne riferisce i particolari della morte, ucciso fra il Tempio e l'altare. Gli studiosi laici delle origini del cristianesimo hanno sostenuto che la figura del Cristo non è sufficientemente testimoniata da documenti dell'epoca o di epoche immediatamente successive. Per esempio il Mishnah, che è una raccolta di nomi di ribelli all'autorità del Sinedrio, che va dal 40 a.C. al 200 d.C., non parla di Gesù. Filone di Alessandria, cronista, vissuto dal 30 a.C. al 40 d.C., elenca le sette religiose della sua epoca, perfino gli esseni, ma non i cristiani, a meno che non si vogliano identificare gli uni con gli altri. Il discusso passo da Antichitate di Flavio Giuseppe, altro cronista vissuto dal 31 al 100 d.C., è chiaramente una interpolazione successiva. Ed analoghi dubbi esistono per la lettera di Plinio il Giovane a Traiano, per quanto ci muoviamo già su un terreno diverso, perché come si sa Plinio il Giovane è vissuto dal 62 al 114 d.C. Intendo dire che le testimonianze che si possono trarre da, per esempio, gli annali di Tacito, le epistole, altri scritti di Svetonio, sono tutte molto successive e non hanno il valore che avrebbero avuto documenti dell'epoca del Cristo e sembrano testimoniare più l'esistenza del cristianesimo che non del suo fondatore. Tant'è vero che non pochi hanno ritenuto il cristianesimo nato su una figura ideale. Ebbene, lo sapeva questo l'anonimo autore della lettera di Publio Lentulo a Tiberio, il quale, per colmare questa lacuna, parare il colpo, come si usa dire, inventò una bella lettera in cui un subordinato scrive al suo imperatore di Gesù in questi termini: egli è di aspetto maestoso, viso roseo, incomparabile bellezza. Sua madre è la più bella e mesta figura che si sia conosciuta da queste parti. Certo, fa tenerezza questo anonimo autore, che cercò di migliorare la situazione peggiorandola invece di molto, perché ci fa pensare che i dubbi sollevati dagli avversari del cristianesimo non erano del tutto infondati. È anche stato detto giustamente che molte figure storiche non sono documentate come quella del Cristo, eppure circa la loro esistenza non si sollevano dubbi. Obiettivamente, affermare che il Cristo non sia esistito mi pare un pochino eccessivo, anche tenendo presente il fatto che gli uomini non possono verificare la verità di un avvenimento, cioè verificare se un avvenimento sia realmente accaduto o meno. Gli ebrei ed una parte della tradizione occulta lo identificano Yeshua ben Pantera, il figlio di una pettinatrice, altri nel maestro giusto degli Esseni, vissuti un secolo prima circa del Gesù canonico. Certo è che i Vangeli furono scritti molti decenni dopo la morte del Cristo, sulla base di raccolte di aforismi e sulla tradizione orale, per cui la vita che si può trarre da questi documenti di Gesù è alquanto approssimativa. Questo lo riconoscono tutti, a cominciare onestamente dai cristiani. Ed altrettanto onestamente devo dire che uno studio imparziale di questa figura non è mai stato fatto. Si è visto raramente nella giusta luce. Le opinioni ne hanno fatto ora il figlio di Dio, ora un mistificatore, ora un essere mai esistito, sempre secondo aprioristiche concezioni. Sarei tentato di farla io una puntualizzazione di questa figura, se non mi rendessi conto che non serve a molto. Vedete? Non volete credere che sia figlio di Dio? Bene, crediamo che sia figlio di una prostituta. Uso questo termine nel senso dispregiativo che voi gli date, perché personalmente non giudico le creature dalla professione che svolgono. E per quel che posso vedere, vi sono molte prostitute rispettabili, come tante rispettate madri di famiglia. Non volete pensare, e forse giustamente esatta, la cronologia e la storia narrata dai Vangeli? Bene, pensiamo che non sia esatta. Togliamo tutte le parti che non concordano con fonti più certe. Rinunciamo, cioè, gli Evangeli ad una raccolta di aforismi come erano in origine. Volete pensare che il Cristo non sia esistito realmente? Bene, crediamo che sia un personaggio creato dalla fantasia popolare. Nonostante ciò, niente cambia, perché tutte queste sono parti accessorie. Lo studioso Arnack disse che se togliamo tutte le sovrastrutture dai Vangeli alla ricerca dell'essenziale, corriamo il rischio di fare come quel fanciullo che torse via tutte le foglie da un bulbo per trovarvi il nocciolo e rimase con il nulla in mano. Ecco un grande errore. Se togliamo le sovrastrutture dai Vangeli alla ricerca dell'essenziale, rimane il vero valore, ciò che Cristo disse, ed è un gran valore, anche se in effetti non rimane che una piccola parte, pallida ombra della sua predicazione. Credete forse che il valore del Cristo stia nel cristianesimo? È da sciocchi crederlo. Se così fosse, gli orrori dell'Inquisizione, le crociate, le guerre di religione, i genocidi, sarebbero tutti da addebitare al Cristo. Ciò che il cristianesimo ha fatto di bene o di male non è da addebitare o accreditare al suo fondatore, ma agli uomini, perché rappresenta ciò che gli uomini hanno fatto in nome del Cristo e nulla più. Muta forse il valore della sua predicazione, indipendente del fatto che gli abbia o non abbia operato miracoli, che egli sia stato figlio di Dio? Certo che lo era, come lo siamo tutti. Forse che il suo dire è men vero, se sua madre era o non era vergine, se egli aveva o non aveva fratelli, se si chiamava Gesù di Nazareth o Yeshua ben Pantera o Maestro Giusto. Chi fonda il giudizio sul Cristo su questi elementi è come colui che giudica il vino dalla forma della bottiglia. E da questi dico, se credete al Cristo per quel che è stato detto di Lui e non per quel che Lui ha detto, allora disilludetevi. Il Cristo della tradizione è falso, come lo dimostra il fatto che gli Evangeli non corrispondono alla narrazione storica. Ciò che lo fece conoscere non fu una nascita facoltosa, una ricchezza, una sapienza accademica, non amicizie influenti, non tutto questo, ma unicamente ciò che disse. E ciò che disse lo fa sopravvivere ancora oggi, nonostante l'opera disgregatrice delle chiese che portano il suo nome, perché è verità che dura nel tempo. Così è di ogni cosa, figli e fratelli, compreso lo spiritismo. Di esso rimarrà traccia non se gli uomini ne parleranno. Del Cristo parlarono ma non scrissero. Non se la scienza ufficiale se ne interesserà, ciò che disse il Cristo non era scientifico. Non se i suoi fautori saranno degli accademici, gli apostoli erano degli umili. Vogliamo togliere tutta la parte fenomenica allo spiritismo? Togliamola pure. Non vogliamo credere che si tratti di comunicazioni di trapassati, di disincarnati? Bene, non crediamoci. Vogliamo pensare che sia una colossale mistificazione? Pensiamolo, alla fine rimarrà qualcosa. Certo, una marea di parole, tante, tantissime delle quali senza senso, ma fra queste poche, che possono avere un valore per l'uomo, poche che rappresentano il rimpianto di chi non ha dato valore a ciò che l'aveva, di chi per amore e con amore vuole aiutare i suoi simili. Sì, a voi spetta l'onere di scoprirle e valutarle, ma vi assicuro che ne vale la pena. Non posso finir di parlare senza rivolgere un monito agli interrogatori di tavoli per antonomasia, ciò che non abbiamo a credere da quello che ho detto d'essere sempre nel giusto. Agli illusi che accettano come preziose rivelazioni discorsi che sono vaghi e imprecisi quando possono essere controllati e che divengono logorroiche blaterazioni quando nessuno può sapere se corrispondono a verità. A chi confonde logori quaresimali con espressioni della più alta spiritualità, chiedo su cosa fondate la vostra certezza di parlare coi disincarnati. E se siete certi, perché accordate più fiducia ai morti che ai vivi? Non è sufficiente trapassare per capire la verità. Questo lo comprendete? Allora perché una buona predica non vi basta per chiamare maestro un vivente e la stessa è più che sufficiente per ritenere alta guida spirituale un presunto disincarnato? Siete voi i veri nemici dello spiritismo, voi che contribuite a soffocare fra una marea di idiozie discorsi che potrebbero avere un valore per l'uomo. E parlo anche a voi vivi che vi fingete voce dei morti. Se avete da dire qualcosa, ditelo a vostro nome. Non è certo con l'attribuire un'autorevole paternità ai vostri vaneggiamenti che essi si riempiono di significato. E se qualcuno vi crede quello che vorreste essere, più ancora vi credesse Dio in persona, ammesso che Dio sia una persona, voi non crescereste di niente rispetto a quello che siete, moneta falsa che si spaccia per buona. Parlo infine agli esperti della più confusa di tutte le scienze, se scienza si può classificare, la parapsicologia. E chiedo, qual è il vostro scopo? Chiarire o confondere? Scoprire o coprire? A coloro che facilmente credono in malafede medium e sperimentatori, chiedo, siete sicuri di essere in buona fede? Perché questa è la qualità essenziale dello scienziato, la perfetta buona fede, l'assoluta mancanza di volontà di far pendere l'ago degli strumenti in un senso o nell'altro. La ricerca della verità per l'amore alla verità, anche se essa è sgradita ed urta contro interessi precostituiti. Voi siete i depositari di quella che sarà fra, dopo molte trasformazioni, la nuova scienza sacerdotale. Quanta tenerezza ispireranno allora le vostre diatribe. Ma sarete ammirati, perché il vostro lavoro, al di là di ogni personale interpretazione, è un invito a scoprire e quindi a dominare insieme alle ricchezze del mondo esteriore i poteri interiori dell'uomo. Ogni qualvolta qualcuno si è posto come intermediario fra l'uomo ed il mondo sconosciuto, detto sovrannaturale, tutto si è risolto con lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Perfino l'eredità dei grandi spiriti si è, in mano all'uomo, trasformata in uno strumento di tortura, di imposizione, di repressione, di sfruttamento. Ebbene, questo vostro annaspare per cercare di capire certi fenomeni che per il loro carattere inconsueto fanno pensare al soprannaturale, e comprendendoli togliere ad essi quell'alone di mistero e di timore del quale si servono i ciarlatani per estorcere e ricattare, ebbene questo dà al vostro valore, dà al vostro lavoro un valore più che sociale e morale. Perciò vi amo profondamente, come amo tutti coloro che aiutano l'uomo a prendere coscienza di se stesso. Pace a voi. Il soldo, il soldo. Generalmente si usa il termine spiritualità, intendendo con ciò affermazioni fidelistiche, dogme e via dicendo. Se spiritualità significa questo, noi non vi parliamo di cose spirituali. Ciò che noi vi diciamo, non ve lo diciamo perché lo crediate, ma perché lo comprendiate. Ed è assai diverso. Molte religioni, direi tutte, impongono ai loro fedeli di credere ciecamente. Così nasce la moralità, quella moralità che è come una tradizione. È così perché è così, ma nessuno sa bene perché. Preferirei essere un gran peccatore piuttosto che seguire una moralità così ristretta e non compresa. Sostengo che non esistono cose come peccato, bene e male. Esistono comprensione ed ignoranza. E se comprendete, siete chiamati a fare quello che dovete fare. Allora la moralità come tale non esisterà più per voi. Quella moralità che è un'istituzione dell'uomo. La comprensione è la più alta forma di moralità e di spiritualità. Queste affermazioni sembrano gettare al vento le distinzioni di bene e male su cui si fonda l'ordine della civiltà. Per chi non ha compreso, tali distinzioni sono necessarie, tuttavia esse non portano ordine né civiltà. Se mirate a raggiungere la chiarezza, il rispetto, se mirate all'ordine, non affidatevi a distinzioni di bene e male imposte dall'esterno. Affidatevi alla comprensione individuale. Quando non v'è chiarezza in voi,
quando non v'è alcun fermo proposito nella vostra esistenza, allora è necessario stimolarvi con la paura dell'inferno, l'aspirazione al cielo, la distinzione di bene e di male. Ma quando la comprensione vi illumina dall'intimo, i condizionamenti esteriori non sono più necessari, quei condizionamenti che possono solo neutralizzare la vostra dannosità nei confronti degli altri, ma che per niente vi inseriscono nella corrente di rinnovamento totale, unica e sola capace di apportare il vero ordine alla vera chiarezza. Pace a voi.
E sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, figli. Per questo ciclo i nostri incontri sono terminati.
Non ci sarà nemmeno un altro incontro da fare?
No. Abbiamo approfittato abbastanza del nostro strumento. Riprenderemo come sempre dopo la parentesi estiva. Voi sapete che noi siamo sempre pronti ad aiutarvi in quel lavoro che voi ritenete di fare individualmente nei confronti dei vostri figli. Fino da ora vi ringraziamo per quello che avete fatto e quello che farete.
Dai, non ti sono visto ancora un incontro con loro, credi che sia opportuno di farlo in distanza.
È un lavoro vostro, figli. Noi, se lo riterrete necessario, potremmo aiutarvi come sempre. Ma siete voi adesso che dovete agire. Vi benedico ed abbraccio tutti, compreso questi figli nuovi che qua hanno assistito per la prima volta alle nostre comunicazioni. Assicuro di seguire anche loro per quanto bisogno abbiano. Pace a tutti voi.
La vostra pubblicazione in questi capitoli, chiamiamoli, in queste parti forse è più proprio. I fenomeni, le personalità comunicanti, ed in queste inserire quegli argomenti che esulano un po' dall'insegnamento stretto, riferendovi appunto alla personalità che le ha dette, ed infine all'insegnamento o al messaggio, come volete chiamarlo. Nella prima parte è chiaro che devono essere descritti, narrati qualche fenomeno che può essere avvenuto, per far capire il tipo delle nostre riunioni. Noi, sapete, ci teniamo a far capire a chi si avvicina a queste, che si trova di fronte non da qualcosa che può essere controllato unicamente attraverso un'analisi di ciò che è detto, vedendo se i concetti possano essere al di fuori delle cose comuni, delle condizioni comuni e via dicendo, che ci troviamo di fronte ad un fenomeno che in qualunque modo lo si voglia interpretare è certamente autentico, e questo può darlo solo una fenomenologia fisica. La fenomenologia fisica non può forse, ripeto, dimostrare completamente la presenza di divini incarnati in queste comunicazioni, ma può provare che non ci troviamo di fronte a delle mistificazioni. Ed è bene quindi che il vostro lettore abbia subito questa impressione, perché voi non potete rendervene conto, ma il commercio di queste cose fiorisce proprio sulle mistificazioni. È vero che quindi il lettore è bene che abbia subito questa sicurezza. Poi naturalmente le personalità comunicanti, e qua potete a vostra scelta, ognuno può farlo questo lavoro, che è un lavoro vostro, lo ripeto, scegliere quelli che possono apparire i brani più significativi, naturalmente escludendo quelli che invece poi si ritroveranno nel messaggio, nell'insegnamento. È vero? Per quest'ultimo, che è la parte certamente un po' più difficoltosa, mi associo a quello che ha detto il figlio Lorena. Potrebbe essere seguito quello schema fatto dal figlio Corrado e dal figlio Roberto, naturalmente includendo le pagine, non tutte ma quelle più significative, che possono ampliare quei concetti trattati nel riassunto. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Ripeto, è un lavoro di tutti voi, quindi la selezione deve essere fatta da tutti voi. Ognuno di voi ha una sua copia dei volumi, è vero, e quindi a suo giudizio può cominciare a dire questo potrebbe essere messo, questo non, e poi ritrovarvi tutti assieme al momento opportuno, eccetera, e vedere quello che veramente può essere messo. D'altra parte noi stessi figli potremo anche al momento opportuno fare una selezione, aiutare in questo. Qualcun altro dovrà fare delle parti di collegamento, qualcuno dovrà ridescrivere i fenomeni in modo più narrativo, seguendo un filo conduttore, in modo un po' più, non dico convincente, ma più scorrevole, che via dicendo, è vero, più omogenea.
Anche in sintesi,
se poi non si accadere, non è il problema di questi ripeto, qualcuno dovrà fare poi delle parti in legamento. Al momento opportuno, naturalmente, chi avrà la tenda più facile si offrirà, ne siamo sicuri. Abbiamo avuto dei bravissimi relatori, è vero, di una relazione, di un argomento filosofico che certamente si presteranno ed altri. Con questo vi lascio alla vostra.
Dale, scusami, posso farti una domanda anche per evitare altre diatribe? Non ci puoi, una domanda sciocca. Non ci puoi dire se quella entità era questo Oliver Lodge oppure un altro?
Oliver Lodge.
Era Oliver Lodge. Grazie.
Ma non ha affatto rivelato. Lo ha rivelato in questa vostra comunicazione il contenuto del messaggio che ha lasciato e che si trova chiuso nella cassaforte della Società per le Ricerche Psichiche di Londra.
Ecco, grazie.
Non si è più presentato e lo ha rivelato per la prima volta a Londra.
Quindi era Oliver Lodge. Grazie.
Vi benedico ed abbraccio a tutti i figli.
Grazie.
Che la pace sia con voi e con tutti i cuori.